Abbiamo cominciato questa seconda stagione di Auf gut Deutsch parlando di Bundesliga e della stagione che ci potevamo aspettare nel 2021-22, ora che sono passati 9 mesi è decisamente il momento di tirare le somme. Torna per questo a trovarci, a quasi 9 mesi di distanza, Manuel Scamandro, l'autore del podcast Il calcio tedesco in italiano, con il quale parliamo della stagione di Bundesliga appena trascorsa. Ciao Manuel.
Ciao Ferdinando.
Come dicevamo all'inizio, Manuel è l'autore del podcast Il calcio tedesco in italiano, con cui racconta il calcio tedesco più o meno noto al pubblico di lingua italiana. Ormai è la nostra persona di riferimento quando si tratta di Bundesliga. Allora Manuel, iniziamo subito con un icebreaker. Che Bundesliga è stata quella di quest'anno? Ci sono state sorprese? Qualche squadra ti ha particolarmente deluso?
Ciao Ferdinando, che piacere ritrovarti. Innanzitutto mi scuso per la mia voce, ma l'anno di fine stagione è stata una Bundesliga che ha rispettato i pronostici per quanto riguarda la testa. Il Borussia Dortmund ha cercato di inseguire, ma ha dovuto accontentarsi del titolo di vice campioni. Ad appassionare di più sono state le provinciali nel centro della classifica, protagoniste di campionati entusiasmanti. Soprattutto il Friburgo ha sorpreso accarezzando il sogno Champions fino all'ultima giornata e perdendo la finale di Coppa di Germania ai rigori con il Lipsia. Tutta la Germania ha simpatizzato con la squadra di Christian Streich, allenatore da 10 anni nella città della Foresta Nera. L'Union Berlino si migliora ed è promosso in Europa League, il Colonia che si era salvato allo spareggio 12 mesi fa torna in Europa. Tra le grandi in difficoltà soprattutto l'altra squadra di Berlino, l'Hertha, che poi è quella che ha investito negli ultimi anni centinaia di milioni con l'obiettivo di lungo termine di portare il club in Champions League. Nella disperazione totale della lotta a retrocessione, la società ha chiamato come allenatore Felix Magath, anziano esperto di salvezze. L'allenatore è nella memoria collettiva soprattutto come uno dei giocatori simbolo dell'Amburgo che nel 1982 ha battuto da grande sfavorito la Juve di Platini. Magath segnò l'unico gol della finale di Atene. Come pronosticato dallo stesso allenatore, al momento dell'ingaggio l'Hertha Berlino è stata poi costretta a giocare lo spareggio che si gioca in Germania tra la terz'ultima della Bundesliga e la terza della Serie B, proprio contro il suo passato e quindi l'Amburgo. Amburgo che ha vinto 1-0 a Berlino nell'andata ma ha poi ceduto in casa con 2 reti di scarto per il trionfo dell'allenatore che ha messo a tacere chi lo dava per finito. Se l'Amburgo non ce l'ha fatta, hanno centrato il ritorno tramite la promozione diretta invece altre 2 squadre di tradizione, cioè lo Schalke 04 e il Werder Bremen.
Julian Nagelsmann ha fatto centro alla sua prima stagione in Baviera. Di lui avevamo già parlato nella prima puntata di settembre. D'altronde sarebbe impossibile parlare di Bundesliga senza fermarsi a parlare di Bayern Monaco. Eppure la prima stagione di Nagelsmann è stata costellata di alti e bassi, con l'enorme delusione per la campagna in Champions League. Cosa credi che abbia funzionato e cosa invece non ha funzionato nel Bayern di Nagelsmann? E cosa possiamo aspettarci in Baviera per la prossima stagione?
Esatto, allora partiamo con dando a Cesare quel che è di Cesare. 10ª Bundesliga consecutiva vinta, e per dare un riferimento, prima di questa serie nemmeno il Bayern era riuscito a vincere più di 3 anni di fila, per l'eterno Lewandowski ennesimo titolo di capocannoniere e svariati record. Eppure, come dici tu, questo a Monaco non basta. Nel momento della consegna del trofeo lo stadio era già per metà vuoto. Lo stesso direttore sportivo in un talk show alla richiesta di un voto alla stagione non si è spinto oltre un 7, mentre commentatori non di parte non davano più di un 6,5. Fa male soprattutto come si è usciti dalla Champions per mano del Villarreal giudicato dai più alla portata, oltre ad altre sconfitte clamorose impensabili in altre stagioni come l'eliminazione subita in Coppa di Germania dal Borussia Mönchengladbach in un secco 5-0, badate bene 11 contro 11 e con un risultato parziale di 3-0 già al 21esimo minuto. difficile nonostante questo trovare criticità particolari nel Bayern. Probabilmente quello che al momento la separa dalle grandissime d'Europa è la profondità e la qualità dei giocatori da cui accingere in panchina in caso di necessità e assenze anche prolungate, che in tempi di pandemia sono ancora più all'ordine del giorno.
Per una squadra che ha condotto una campagna europea sottotono, la Germania ha potuto festeggiare però una Coppa europea con una vittoria quasi impronosticabile, quella dell'Eintracht Francoforte in Europa League. Se si pensa che l'Eintracht ha chiuso addirittura all'11° posto il campionato e che ora andrà a giocare la Champions, si può rimanere ancora più sorpresi. Come si spiega la stagione dai due volti del Francoforte e qual è stata la chiave per il successo dell'Eintracht in Europa?
Beh, nella domanda c'è in realtà una parte di risposta, no? L'Eintracht Francoforte, che l'anno prima aveva sfiorato la Champions, è partito in maniera disastrosa con la prima vittoria arrivata solo alla 7ª giornata. Chissà se è mancato poco all'esonero dell'allenatore. Fatto è che la società invece è rimasta stabilmente alle spalle del nuovo arrivato Glasner, che poi nel finale di stagione, con salvezza archiviata e qualificazione europea troppo lontana, si è concentrato sulla cavalcata europea. A me, che sono un romantico del calcio, piace pensare che in questa storia in Europa League abbia avuto anche un forte impatto la carica dei tifosi, soprattutto in quella che con settimane di anticipo era stata denominata in città come la partita del secolo a Barcellona. I tifosi dell'Eintracht hanno invaso la città catalana, acquistando migliaia di biglietti di settori normalmente destinati alla squadra casalinga, provocando un impatto visivo e sonoro impressionante a casa di una grandissima d'Europa. Prima della partita, l'autobus della squadra di casa è stato costretto a farsi largo all'esterno del Camp Nou tra i più di 30.000 tifosi arrivati dalla Germania. Insomma, immagini che hanno fatto discutere in Germania più di tanti gol.
Manuel, a settembre ti avevo chiesto quali sarebbero stati i possibili crack della Bundesliga di quest'anno, un campionato dove abbiamo visto spesso nascere dei giovani di talento e di grandi prospettive. Chi si è messo particolarmente in luce nel campionato appena trascorso?
Allora, devo riattaccarmi alla mia risposta precedente sull'Eintracht, perché nella favola di Francoforte c'è anche la favola di Ansgar Knauf, tedesco canese, ventenne fino a gennaio in forza e soprattutto alle riserve del Borussia Dortmund e quindi in Serie C. È arrivato appunto in gennaio in prestito a Francoforte, nel corso dei mesi si è conquistato il posto da titolare, segnando poi sia nei quarti contro il Barcellona che in semifinale contro il West Ham. Per il resto è stato il campionato della conferma ad alti livelli di giovani che, in quanto fuori dal comune, avevamo conosciuto già da giovanissimi, come Bellingham e Reina a Dortmund, Florian Wirtz a Leverkusen, ottimo terzo, e Musiala nel Bayern.
Anche in Germania l'estate fa rima con una parola: calciomercato. Anche se molto presto, la Bundesliga potrebbe essere interessata da una vera e propria rivoluzione, perdendo addirittura i suoi due bomber di punta. Mentre è già ufficiale il passaggio di Haaland al Manchester City, si fanno sempre più insistenti le voci circa l'addio di Lewandowski al Bayern e un suo possibile passaggio al Barcellona. Cosa potrebbe succedere quest'estate? Ci sono già possibili colpi o sorprese in canna per le principali squadre tedesche? E più in generale, credi che ci siano differenze tra il calciomercato estivo in Germania e in Italia?
Ferdinando, sei informatissimo, non è facile darti notizie. Come hai detto tu, Haaland al Manchester City, dove ha giocato il padre, ha chiuso anni di una telenovela andata per le lunghe, no? Diciamo che con tutta la passione possibile a Dortmund sapevano da tempo che il norvegese non sarebbe potuto restare e diventare una bandiera, perché la squadra westfalica non può competere con offerte economiche di altro livello. Nonostante questo, la società ha già detto che troverà il prossimo Haaland, e magari l'ha già trovato in Karim Adeyemi, che ha firmato un contratto fino al 2007. Come il norvegese viene dal Red Bull Salzburgo, classe 2002, nazionalità tedesca, 3 gol in 8 partite di Champions League quest'anno, oltre alle 19 marcature nel campionato austriaco. Nel Bayern, a dare banco, come dicevo, la durata contrattuale di diversi campioni, primo tra tutti Lewandowski, con il contratto a scadenza nel 2023, cosa che ovviamente fa pensare tutti che il Bayern possa essere tentato di monetizzare quest'estate. Nulla è da escludere in questo caso, potrebbe partire, le voci più concrete parlano di Barcellona, potrebbe restare e nessuno ha dubbi sul fatto che onorerebbe il contratto professionalmente, potrebbe arrivare invece anche un prolungamento contrattuale. Situazione uguale e tra l'altro nello stesso reparto per un altro giocatore chiave dei bavaresi, Gnabry. Nella difesa è ufficiale da mesi la partenza del nazionale Niklas Süle verso i rivali del Borussia Dortmund, che ha quindi perfezionato un acquisto nel senso opposto di quelli visti recentemente. Süle centrale difensivo, come un altro acquisto dei gialloneri che molti vedevano invece predestinato al Bayern, cioè Nico Schlotterbeck, difensore centrale 22enne, titolare nella straordinaria stagione del Friburgo di cui abbiamo già parlato. Per il resto è davvero troppo presto, perché anche quest'anno il valzer degli allenatori non dovrebbe mancare. Il Borussia si è già slegato da Marco Rose e si affiderà ad Edin Terzic, che come allenatore ad interim aveva vinto l'anno scorso la Coppa di Germania, per poi tornare a essere uno dei vice allenatori di Marco Rose, che diventa ora il più celebre tra gli allenatori liberi sul mercato che è appena cominciato. Per quanto riguarda le differenze, una cosa che quest'anno si è vista meno, ma l'anno scorso di più, è l'annuncio con molto anticipo, anche per esempio in primavera, di allenatori che cambiano squadra, no? Cosa che in Italia non credo sia così comune e che in un certo senso è onesta, però destabilizza spesso gli ambienti.
Manuel, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ci vediamo naturalmente l'anno prossimo per la nuova stagione di Bundesliga.
Sono io che ringrazio te, Ferdinando. È un piacere, a risentirci.
Anche per oggi è tutto. Come al solito condividete questo episodio sui vostri profili social, consigliatelo ai vostri amici e seguiteci sui nostri canali Facebook e Instagram. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Auf Wiedersehen!